Ecco, allora partiamo proprio dall'acceleratore che c'è a Ginevra. Questo acceleratore è un enorme anello di quasi 27 km di lunghezza. L'immagine che vedete qui è un'immagine aerea dell'area in prossimità di Ginevra, e questa traccia gialla, questo anello giallo, indica il nostro anello di accelerazione. L'anello in realtà si trova nel sottosuolo, quindi non, dall'esterno non è visibile se non per qualche struttura, qualche edificio che ospita poi i ricercatori dell'esterno, ma in realtà poi la macchina vera e propria si trova nel sottosuolo. Non è unica, nel senso che ci sono anche altri acceleratori collegati a questo. Qui vedete un altro anello un po' più piccolo, 7 km di circonferenza, e poi ce ne sono altri ancora. Questa è la più grande macchina mai costruita dall'uomo, più grande nel senso intanto di estensione, no? 27 km di circonferenza sono veramente tanti, ma è anche la più grande in altri sensi, no? Lo vedremo più avanti che può vantare tutta una serie di record numerici, sia per quanto riguarda proprio la struttura fisica, sia per quanto riguarda invece per esempio la parte informatica. E a questa macchina lavorano molti ricercatori, molti tecnici, molti ingegneri, chimici, fisici, informatici, e tutto questo per cercare appunto di indagare sempre più a fondo quella che è la struttura della materia, ma in realtà non solo della materia, anche proprio dello spazio-tempo. L'anello di 27 km ovviamente è ospitato in un tunnel, si tratta in sostanza di un tunnel scavato appunto nel sottosuolo, e un po' di anni fa la precedente macchina, perché questo anello era già stato costruito prima che venisse poi realizzato il Large Hadron Collider, che è l'attuale acceleratore, precedentemente questo tunnel sotterraneo ospitava un altro acceleratore, il LEP, che era un acceleratore per elettroni e positroni, e poi a un certo punto si è deciso di costruire una macchina più potente, e quindi il LEP è stato smantellato e al suo posto è stato costruito l'LHC. Ora, perché una macchina così grande? Può sembrare quasi un paradosso, no? Nel senso che stiamo andando a caccia di una particella, quindi di qualcosa che è relativo al mondo microscopico, anzi submicroscopico, siamo ben al di sotto di quelle che sono le dimensioni atomiche, come lunghezze, e guarda caso abbiamo bisogno di quella che è la più grande macchina costruita dall'uomo. E tutto questo è legato al fatto che se vogliamo andare ad indagare scale di lunghezza sempre più piccole, abbiamo bisogno di energie sempre più grandi. E per avere energie sempre più grandi è necessario costruire macchine sempre più grandi. Almeno con l'attuale tecnologia abbiamo bisogno appunto di acceleratori che siano sempre più grandi, anche proprio come dimensioni, ovviamente anche come costi. È chiaro che al CERN di Ginevra si fa essenzialmente ricerca di base, ricerca fondamentale, per cui non si lavora direttamente a qualcosa di applicativo, si lavora proprio su quelle che sono le frontiere della fisica delle particelle elementari, e poi potrà anche accadere un domani che queste ricerche possano portare a qualche applicazione, ma essenzialmente questa è una macchina dedicata alla ricerca fondamentale. Bene, ma torneremo a parlare più avanti del nostro acceleratore. Intanto, che cosa si cerca al CERN? Cosa cerchiamo con questo acceleratore? Si cercano tante cose, nel senso che sarebbe inconcepibile costruire una macchina così grande, così costosa, dove lavorano migliaia di persone, per cercare un'unica cosa. Per cui in realtà sono molteplici le ricerche che si effettuano con questo acceleratore e con gli altri acceleratori ad esso collegati. Però noi questa sera siamo interessati in particolare ad una ricerca, cioè alla ricerca della particella di cui vi parlavo prima. E scherzosamente qualche tempo fa un editore che doveva pubblicare un libro di un fisico che trattava appunto di questa particella, Lederman, doveva decidere insieme all'autore il titolo del libro. E l'autore insomma aveva in mente qualcosa di tutto sommato abbastanza sobrio, no? Per esempio, non so, studi sulla particella di Higgs, che è il nome ufficiale con cui viene chiamata questa particella, però capite bene che un editore vuole vendere più copie possibili, quindi intitolare un libro studi sulla particella di Higgs non è qualcosa di molto accattivante, visto che si trattava comunque di un libro divulgativo rivolto, se non al pubblico di massa, però comunque ad un pubblico piuttosto ampio. E quindi alla fine disse, ma insomma questa particella è così importante per voi fisici? E cosa va? Diceva, beh sì, è importante, e spiegava le ragioni per cui è importante, no? E evidentemente l'editore si convinse così bene che questa particella era davvero importante che la battezzò la particella di Dio, God's Particle. E questo nome, questo termine, incontrò immediatamente la fortuna presso il grande pubblico, no? È un po' come la questione del Big Bang, come il termine buchi neri. È chiaro che utilizzando la parola Dio si evoca qualcosa di molto forte, no? E associare una particella a Dio, addirittura dire che questa è la particella di Dio, naturalmente attira l'attenzione del pubblico e insomma è diventato un po' un termine che poi anche i giornalisti hanno ripreso immediatamente e quindi insomma in giro si sente parlare, ah, il CERN cosa fanno? Cercano la particella di Dio, ma chi si credono di essere? Ma che cosa stanno facendo? Ma non sarà pericoloso? Perciò potete immaginarvi che cosa è venuto fuori, no? E, di fatto oramai il termine è diventato così diffuso che insomma una volta aperto il vaso di Pandora è difficile rimettere a posto le cose e perciò insomma un po' dappertutto si sente parlare di questa particella di Dio. Noi questa sera cercheremo di capire intanto se effettivamente questo termine è adeguato e cosa ci sia dietro questa fantomatica particella di Dio e perché addirittura qualcuno ha pensato di darle un nome così altisonante. Per fare questo però dovremo fare un po' un passo indietro nel tempo perché è una storia piuttosto lunga che io cercherò di riassumervi. E vi dicevo prima tra l'altro che questa particella è estremamente sfuggente, nessuno l'ha ancora osservata nonostante sia stata ipotizzata decenni fa ed è un po' come se i fisici fossero insomma una sorta di entomologo che va alla caccia più che di una farfalla di un fantasmino, no? Particella di Higgs che è stata teorizzata e che però ancora sfugge alla cattura. Allora, tutto quanto nasce da un mistero che io chiamerei il mistero della massa. Il mistero della massa in che senso? Beh, la massa è qualcosa che ci è abbastanza familiare dall'esperienza quotidiana, nel senso che quando noi teniamo in mano un oggetto ne sentiamo il peso. In effetti la massa e il peso sono cose diverse, non sono esattamente la stessa cosa, però sono comunque collegate e quindi noi abbiamo l'idea intuitiva che alcuni oggetti siano più pesanti di altri e che quindi alla fine siano anche più massivi. Per esempio è chiaro che la massa di un pianeta oppure di una stella è enormemente più grande di quella di un atomo o addirittura magari dei suoi costituenti, delle particelle elementari. Sappiamo anche che la massa è strettamente connessa all'energia ed è anche strettamente connessa alla struttura stessa dello spazio-tempo. Però nonostante questa familiarità anche quotidiana con la massa, a tutt'oggi non è ben chiaro questa proprietà della materia da dove nasca. E questo in effetti non è un problema nuovo, è un problema piuttosto antico. Per esempio, se non vogliamo andare proprio indietrissimo nel tempo, limitiamoci all'antica Grecia, limitiamoci ad uno dei più grandi filosofi dell'antica Grecia, Aristotele, e siamo nel IV secolo a.C., e Aristotele, oltre ad occuparsi naturalmente di politica, di etica, eccetera, si occupava anche di quella che era la filosofia naturale, e quindi lo studio della natura. Aveva costruito un suo sistema filosofico, in sostanza riteneva che ci fosse intanto una differenza tra il mondo sublunare, cioè al di sotto della sfera della Luna, e quello superlunare. Nel mondo sublunare vi erano quattro elementi: la terra, l'aria, l'acqua e il fuoco. Questi elementi si combinavano in maniera diversa per formare i corpi. Invece tutti i corpi celesti erano costituiti da un quinto elemento, che poi prese il nome appunto di quintessenza o anche etere, e che non aveva nulla a che vedere con gli elementi che conosciamo noi qui sulla Terra, anzi sulla Terra non esisteva questo elemento. E ciascun elemento aveva un suo luogo naturale a cui tendeva per legge appunto di natura. E gli elementi naturalmente erano classificati in base a questa tendenza, per cui si partiva dalla Terra, che era l'elemento che tendeva verso il centro del nostro pianeta. Attenzione che i greci sapevano benissimo che la Terra era sferica, non credevano certo che fosse piatta, seguito poi dall'acqua, dall'aria e dal fuoco, che per sua natura tendeva ad andare verso l'alto, verso la volta celeste. Quindi il fuoco in un certo senso era forse l'elemento più vicino all'etere, alla quintessenza. E poi appunto c'era il quinto elemento, la quintessenza, che era quello, l'elemento perfetto di cui erano fatti i corpi celesti. Gli elementi terreni erano collegati al mutamento, alla corruttibilità, al moto rettilineo. Gli elementi invece, l'elemento celeste invece, era legato alla perfezione, all'eternità, al moto circolare. Qui la cosa interessante è che Aristotele mette in relazione poi il moto dei corpi con il mezzo nel quale si muovono, e tenete a mente questa cosa perché ritornerà nella nostra storia. Quindi lui diceva: i corpi si muovono verso il basso, verso l'alto, in relazione alla percentuale di elementi che hanno al loro interno, per cui se prevale la terra allora tenderanno verso il basso, se invece prevale l'aria o il fuoco tenderanno verso l'alto, ma è importante anche il mezzo in cui si muovono, e per cui quando studiamo il movimento non dobbiamo preoccuparci soltanto dell'oggetto del nostro studio, ma anche di ciò che lo circonda. Bene, passano i secoli, la filosofia aristotelica diventa poi, con l'avvento del cristianesimo, la filosofia naturale ufficiale, per così dire, del cristianesimo, e bisogna aspettare Galileo perché alcune idee di Aristotele vengano messe in dubbio. Galileo introduce il concetto di sperimentazione, cioè bisogna fare un esperimento per vedere come va la natura, non basta riflettere sui fenomeni senza appunto fare delle prove e ragionare sulle prove che sono fatte. E Galileo lascia poi in eredità alcune sue scoperte fondamentali a Newton. E soffermiamoci un attimo su Newton, perché Galileo aveva già intuito il concetto di massa di un corpo, di inerzia di un corpo, tant'è vero che Galileo appunto introduce il principio di relatività galileiano, si rende conto che non è vero, come diceva Aristotele, che per mantenere in moto un corpo è sempre necessaria una forza. Questo è vero, perché in realtà c'è sempre la presenza di qualche mezzo che ostacola il moto del corpo, per cui l'aria oppure l'attrito con il terreno. Se noi prescindiamo da queste forze di attrito, allora un corpo che si muove con una certa velocità continua a muoversi di moto rettilineo uniforme finché non interviene qualche forza esterna. Queste prime osservazioni di Galileo, che comunque erano già fondamentali, vengono riprese da Newton, che le rende dal punto di vista matematico in maniera molto rigorosa, e nel suo trattato I Principia Mathematica Philosophiae Naturalis le enuncia le leggi che lui trova riguardo al moto dei corpi in maniera tale da porre le fondamenta della moderna meccanica. E in particolare Newton si rende conto che c'è una relazione tra la forza che noi applichiamo ad un corpo e non tanto la velocità, ma la variazione di velocità, quindi l'accelerazione con cui si muove questo corpo. E lui in sostanza dice: l'accelerazione è proporzionale alla forza applicata, quindi se raddoppio la forza raddoppierà l'accelerazione. E questa costante di proporzionalità è quella che noi chiamiamo massa inerziale, cioè in sostanza è la resistenza che offre il corpo a cambiare il suo stato di moto. Per cui quanto più io faccio fatica a cambiare lo stato di moto di un corpo, tanto maggiore sarà la massa di questo corpo. E Newton arriva a scrivere la sua equazione, che è quella che noi oggi conosciamo come seconda legge della dinamica, cioè la forza applicata è uguale alla massa del corpo, la massa inerziale, per l'accelerazione. Questo naturalmente è in accordo anche con quella che è la definizione operativa di grandezza, cioè io non cerco tanto di capire da un punto di vista filosofico che cosa sia questa proprietà dei corpi che io chiamo massa, perché io posso farmi tante idee, no? Posso dire ma sarà la quantità di materia, ma sarà una sorta di resistenza, dipenderà magari da quali elementi sono presenti nel corpo. No, Newton più semplicemente dice: guardate, bisogna applicare una forza, se il corpo è libero di muoversi misuro l'accelerazione, il rapporto fra queste due quantità mi dà la massa inerziale. E quindi questa è la prima definizione moderna di massa di un corpo. Newton diceva anche che la massa inerziale è in relazione con quello che lui chiamava spazio assoluto, nel senso che quando io faccio una misura della forza applicata e della accelerazione del corpo, io devo dire rispetto a che cosa sto accelerando, perché questa è una cosa che già Galileo aveva messo in evidenza, cioè a seconda del sistema di riferimento che io prendo, le grandezze fisiche che misuro possono essere diverse. Allora Newton diceva: in effetti l'accelerazione dei corpi va misurata rispetto a un concetto che lui chiamava spazio assoluto e che era una sorta di sistema di riferimento ideale. Lo spazio assoluto in realtà crea tutta una serie di problemi, perché nessuno sa come osservarlo, se non per gli effetti che produce sui corpi, cioè il fatto che c'è un legame appunto tra forza e accelerazione. La cosa che aveva fatto Newton era dire: beh, lo spazio assoluto esiste, è indipendente da qualunque corpo materiale e forma un sistema di riferimento assoluto, e dal punto di vista fisico il meglio che possiamo fare è utilizzare come sistema di riferimento quello delle stelle fisse, se vogliamo avere una buona approssimazione dello spazio assoluto. Questa posizione era criticata da diverse parti. Per esempio Berkeley diceva che invece la massa inerziale non va misurata rispetto allo spazio assoluto, ma va misurato rispetto alle stelle lontane. All'epoca di Newton non si conoscevano ancora le galassie, quindi si parlava di stelle lontane, quelle che per gli antichi erano le stelle fisse. E allora Berkeley dice: siccome lo spazio assoluto è un concetto astratto, non possiamo introdurre nella fisica qualcosa che poi dopo non riusciamo a misurare. Allora, se vogliamo proprio scegliere un sistema di riferimento, scegliamo appunto quello delle stelle lontane. Ed è rispetto a queste stelle che dobbiamo misurare le forze, le accelerazioni e quindi anche la massa dei corpi. Tra Berkeley e Newton ci fu tutta una serie di scambi epistolari in cui appunto discutevano di queste cose e ciascuno portava le proprie ragioni per difendere le idee che sosteneva. Newton a un certo punto si accorge di un'altra cosa, nel senso che nel suo trattato I Principi lui non parla soltanto delle leggi della dinamica, ma introduce anche la forza di gravità. Quindi da un lato abbiamo il concetto di massa inerziale che abbiamo visto prima, dall'altro lato c'è la legge di gravitazione universale, no? Allora, la legge di gravitazione universale dice che due corpi si attraggono con una forza che è inversamente proporzionale al quadrato della distanza e direttamente proporzionale al prodotto delle masse. Ora, Newton si era reso conto che concettualmente c'era qualcosa che non quadrava. In che senso? Ma nel senso che, da un lato abbiamo la massa inerziale che io misuro come rapporto tra la forza e l'accelerazione. Dall'altro lato invece abbiamo la massa come sorgente della forza di gravità, la possiamo chiamare massa gravitazionale. Ora, dal punto di vista concettuale, non c'è nessun motivo per cui queste due grandezze debbano essere la stessa cosa. È un po' come se pensassimo che la carica elettrica di un corpo è uguale alla sua massa. Questo non è vero, perché ci sono corpi che hanno una carica elettrica e magari hanno una massa di un chilogrammo e corpi che hanno la stessa carica elettrica e magari hanno la massa di 100 kg. Quindi non c'è nessuna relazione tra la massa di un corpo e la carica elettrica che trasporta e che determina poi le forze elettriche. Allo stesso modo non c'era nessun motivo per pensare che la carica gravitazionale avesse qualcosa a che vedere con la massa inerziale. Cioè, in realtà non c'è un motivo per cui debba accadere questo. Però cosa succede? Succede che, come aveva già osservato Galileo, se noi prendiamo due oggetti di massa diversa, per esempio una palla da bowling e una mela, e li lasciamo cadere, il famoso esperimento fatto da Galileo dalla Torre di Pisa, anche se non vi è assolutamente certezza che l'abbia mai fatto, ma a parte questo, comunque, Galileo dice: se lasciate cadere due oggetti di massa diversa, questi cadono con la stessa accelerazione. Ma questo allora che cosa vuol dire? Vuol dire che per avere la stessa accelerazione, la forza che li tira verso il basso, cioè la forza di gravità, deve essere esattamente proporzionale alla loro massa, perché solo in questo modo io posso avere per tutti e due i corpi la stessa accelerazione, no? Vedete, la palla da bowling avrà una forza che è la freccia rossa più grande, la mela invece, che ha una massa minore, più piccola, ma la differenza è esattamente in proporzione alle masse dei due corpi e quindi il risultato è che la freccia verde che rappresenta l'accelerazione è la stessa per tutti e due i corpi. Questa era una cosa che naturalmente andava contro la fisica aristotelica, era una cosa assolutamente non intuitiva, perché se uno lascia cadere un martello e una piuma, decisamente arriva al suolo prima il martello. Galileo stesso si rende conto che questa cosa non è facile da digerire, soprattutto per gli aristotelici, e lui cerca di spiegare bene questa cosa. Dice: guardate, cadono con la stessa accelerazione pur di togliere gli accidenti che rallentano la caduta, in particolare l'aria. Certo, per Galileo non era facile eliminare l'aria, all'epoca non c'erano strumenti adeguati, ma lui riesce a compiere questa astrazione, cioè immaginare la caduta in assenza di aria. Molto tempo dopo queste parole di Galileo, l'esperimento verrà effettuato da uno degli astronauti delle missioni Apollo sulla Luna, no? E proprio lascerà cadere un martello e una piuma, se andate su internet trovate il filmato, e si vede chiaramente che questi toccano il suolo nello stesso istante. Naturalmente oramai da tempo si sapeva che Galileo aveva ragione, per cui non era tanto questo l'esperimento decisivo, però insomma fu una cosa piuttosto spettacolare. E allora Newton cominciò a riflettere su questo fatto, cioè ma perché mai la massa inerziale e la massa, o se preferite la carica gravitazionale, devono essere proporzionali e quindi in sostanza devono essere la stessa cosa. E questo era un problema non da poco per lui. Alla fine assunse una posizione di tipo pragmatico, nel senso che disse, vabbè, sentite, io francamente non lo so perché queste due cose sono uguali anche se concettualmente sono diverse. Lo accetto come una coincidenza, cioè dal punto di vista sperimentale è così e quindi vabbè, vuol dire che è così, non lo so perché, però è così. Beh, un po' di tempo dopo Newton, siamo verso la fine del 1800, l'inizio del 1900, quindi Newton siamo alla fine del 1600, un fisico, un filosofo austriaco, Ernst Mach, riprende queste riflessioni sulla massa e se volete riprende quelle che erano le idee di Berkeley, cioè lui dice da cosa dipende la massa di un corpo? E la massa di un corpo secondo Mach dipende da tutte le altre masse, presenti nell'universo. Attenzione che quando noi parliamo di massa parliamo di inerzia, quindi la resistenza che offre un corpo a cambiare lo stato di moto non è una caratteristica intrinseca del corpo, ma è qualcosa che in una maniera misteriosa è collegata con tutti gli altri corpi presenti nell'universo. No, sembra quasi una visione olistica, addirittura mistica, no? Cioè, una biglia, una palla da bowling è in connessione con tutte le altre masse dell'universo. E Mach propone anche degli esperimenti per verificare questo, ma degli esperimenti che erano e sono tuttora irrealizzabili, nel senso che Mach dice provate a immaginare un universo in cui ci sia soltanto un corpo, via, facciamo sparire tutti gli altri, tutte le galassie, le stelle, tutto, rimane solo la nostra biglia. A quel punto non possiamo parlare di massa inerziale, perché? Perché non essendoci nessun altro corpo che possa fare da sistema di riferimento, non si può parlare di accelerazione. E se non si può parlare di accelerazione, non si può parlare ovviamente del rapporto tra la forza e l'accelerazione. E quindi non si può parlare di massa inerziale. Perciò la massa inerziale viene a perdere di significato. Le idee di Mach colpiscono Einstein, colpiscono il giovane Einstein e Einstein cerca di tenerne conto nella sua teoria della relatività generale. Questa teoria viene pubblicata nel 1916, Einstein è ancora uno sconosciuto al grande pubblico e Einstein prende le mosse da che cosa? Ma lui prende le mosse da una analogia, cioè dice, immaginate di trovarvi su un'astronave, beh, Einstein in realtà aveva utilizzato un altro esempio, ma comunque noi adesso utilizziamo pure l'astronave che va benissimo al nostro scopo, e supponiamo che l'astronave si muova nello spazio con una certa accelerazione. Allora noi vediamo all'interno dell'astronave i corpi materiali muoversi verso il pavimento dell'astronave con un'accelerazione che è esattamente uguale e contraria a quella che ha l'astronave. E se noi non possiamo guardare all'esterno, non possiamo renderci conto che questa accelerazione è dovuta in realtà all'accelerazione dell'astronave. Per noi questa è come se fosse un'accelerazione dovuta a una forza di gravità. E quindi che noi ci troviamo nello spazio, viaggiamo con una certa accelerazione, oppure che ci troviamo alla superficie di un pianeta dove c'è un certo campo gravitazionale, quindi una certa accelerazione di gravità, quello che osserviamo all'interno della nostra astronave è esattamente lo stesso. E da qui, tra l'altro, Einstein prende le mosse per dire che anche la luce deve risentire del campo gravitazionale, perché lui dice non c'è nessuna differenza fra le due situazioni, quindi le leggi che io trovo per l'astronave che sta viaggiando devono valere anche quando l'astronave è ferma sulla Terra. E siccome se l'astronave è in moto accelerato, non solo le mele cadono verso il basso con un'accelerazione G, ma anche i raggi di luce seguono una traiettoria curvilinea, ne consegue che anche in un campo gravitazionale la luce deve seguire una traiettoria curvilinea. È quello che Einstein chiama il principio di equivalenza, cioè non c'è nessuna differenza localmente tra gli effetti di un campo gravitazionale e gli effetti di un sistema di riferimento in moto accelerato. Quindi, in un certo senso, Einstein ribalta la posizione di Newton. Per Newton il tutto era qualcosa che si poteva ricondurre a una coincidenza, ma di cui lui non aveva un'idea ben chiara del perché dovesse essere così. Per Einstein invece è un principio fondamentale della natura, cioè le due situazioni sono localmente indistinguibili e quindi vuol dire che sono la stessa cosa. Perciò, di fatto, la gravità agisce come un sistema non inerziale. E questo è proprio il punto fondamentale che lo porterà poi a sviluppare la relatività generale. La relatività generale dice appunto che in effetti, le vedremo un po' più avanti, ma ne abbiamo già parlato, che la massa e l'energia interagiscono con la struttura stessa dello spazio-tempo. Ma una decina di anni prima Einstein era arrivato anche a scoprire un'altra cosa fondamentale sulla massa, perché il nostro filo conduttore, ricordatelo, è proprio la massa, cioè stiamo cercando di ripercorrere un po' le tappe fondamentali di quello che si è venuto a conoscere, a sapere, di quelle che sono state le ipotesi su che cosa sia la massa. Nel 1905 Einstein pubblica un lavoro che prenderà poi il nome appunto di teoria della relatività ristretta e nell'ambito di questa teoria lui dice che massa e energia sono quantità intercambiabili. Probabilmente è poi l'equazione più famosa della fisica, no? E uguale a mc quadro, e sarà anche quella che permetterà per esempio di spiegare la sorgente di energia delle stelle, quindi del nostro Sole anche, cioè il nostro Sole brucia continuamente, brucia tra virgolette, nel senso che sono reazioni termonucleari in cui quattro nuclei di idrogeno si fondono per creare un nucleo di elio. Il nucleo di elio risulta leggermente più leggero della somma dei quattro nuclei di idrogeno e la differenza si trasforma in energia. Quindi ogni secondo il nostro Sole trasforma 4 milioni di tonnellate di massa in energia. E ne abbiamo anche una conferma terribile qui sulla Terra, naturalmente, no? Cui Einstein stesso poi rimarrà profondamente turbato per il fatto che la sua equazione aveva prodotto anche qualcosa di così tremendo. E questo è ancora un'altra cosa sorprendente della massa, cioè la massa non è più qualcosa di immutabile, qualcosa che è caratteristico del corpo, ma non solo perché magari, come diceva Mach o come diceva ancora prima Berkeley, è collegata a tutte le altre masse dell'universo, ma perché può diventare qualcos'altro, può diventare energia. Tant'è vero che dal lavoro di Einstein i fisici, perlomeno i fisici relativistici, non distinguono più tanto tra massa ed energia, no? Si preferisce parlare di massa-energia, perché di fatto sono intercambiabili, sebbene debbano comunque rispettare determinate regole per potersi convertire l'una nell'altra. Ma tornando al lavoro di Einstein invece sulla gravitazione, come dicevamo prima, l'altra novità che introduce Einstein è la gravitazione a questo punto non è più una forza, non è più una forza dovuta ad una sorgente, cioè dovuta alla massa, ma è qualcosa che è legato alla struttura stessa dello spazio-tempo. No? E qui, vabbè, c'è l'immagine ormai famosa di due masse, o comunque di una massa, che deforma questo reticolo. Il reticolo è la struttura dello spazio-tempo, viene deformato, quindi vuol dire che la geometria euclidea non vale più. Se vogliamo fare i calcoli non possiamo più utilizzare il teorema di Pitagora, non possiamo più dire che la somma degli angoli interni di un triangolo è 180 gradi, dobbiamo utilizzare una geometria di tipo nuovo e quindi dobbiamo tener conto del fatto che lo spazio ha una geometria curva, ma in realtà Einstein aveva realizzato un'altra fusione, non soltanto quella tra massa e energia, ma anche quella tra spazio e tempo. E quindi ecco che la massa, l'energia, lo spazio e il tempo risultano strettamente connessi. La massa si può trasformare in energia e viceversa. Lo spazio e il tempo sono anch'essi intrecciati e a loro volta sono collegati alla presenza di materia e energia. E tutto questo Einstein lo riassume in questa equazione. Questa equazione è quella la cosiddetta equazione di campo di Einstein, cioè l'equazione, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, che ci dice in sostanza come si deforma lo spazio-tempo, e questa deformazione la troviamo qui a primo membro in queste due quantità, questa R e questa G, in seguito alla presenza di materia ed energia. Ecco qua, la T che c'è qui rappresenta il contributo della materia e dell'energia. Per cui possiamo dire che la presenza di materia e energia modifica lo spazio-tempo. Perciò vedete come un concetto che inizialmente Newton aveva introdotto in maniera tutto sommato abbastanza semplice e anche cristallina, se vogliamo, cioè la massa inerziale, vabbè, il rapporto tra la forza e l'accelerazione. Invece guardate quante complicazioni sono arrivate successivamente. Ma all'inizio del 1900 parte un'altra rivoluzione. Parte un'altra rivoluzione ed è la rivoluzione della meccanica quantistica. Per cui, mentre da un lato abbiamo la fisica classica, cioè F uguale M per A, ma in realtà anche la fisica introdotta da Einstein con la relatività ristretta e poi con la relatività generale, tutto sommato è una fisica che, sebbene comunque avesse portato delle novità sconvolgenti, utilizzava di fatto dei concetti che bene o male erano ancora abbastanza intuitivi. Per esempio il fatto che ogni corpo avesse ad un certo istante di tempo una ben precisa posizione. Questo non è qualcosa che viene messo in dubbio dalle teorie di Einstein. Ma all'inizio del 1900, ad opera di Max Planck, che sicuramente era tutto fuorché un rivoluzionario dal punto di vista scientifico, viene introdotto il cosiddetto quanto d'azione, quindi viene introdotto il concetto che l'energia può presentarsi soltanto in forma discontinua in certe condizioni, e da lì poi lo stesso Einstein darà dei contributi fondamentali alla meccanica quantistica. Ma una delle cose più rilevanti è il fatto che il concetto stesso di posizione di un corpo nello spazio ad un certo istante di tempo viene a perdere gran parte del suo significato, nel senso che adesso le particelle, per esempio gli elettroni, sono descritti non come dei punti materiali ma attraverso una funzione d'onda. La funzione d'onda ci dice solo qual è la probabilità di trovare l'elettrone in un certo punto dello spazio facendo una determinata osservazione. Adesso qui io ovviamente non mi addentro in tutte quelle che sono le implicazioni di questa nuova visione, però capite che se Einstein aveva unito spazio-tempo, massa ed energia, e quindi aveva scardinato alcuni pilastri del pensiero pre-relativistico, qui addirittura sembra svanire il concetto stesso di materia, di particella, perché l'elettrone non ha più una posizione definita, ma la acquisisce soltanto nel momento in cui facciamo la misura, e non ha senso prima parlare di posizione dell'elettrone. Quella che vedete sotto A destra è l'equazione di Schrödinger. E però qui notate una cosa, ecco, adesso parte la matematica, no? Però volevo farvi notare che in questa equazione, proprio qui all'inizio, compare a denominatore m. M è la massa della particella. E quindi uno dice, beh, ma insomma, l'elettrone prima ci viene detto che non è più una particella, dopo però ci si mette la massa, ma allora è o non è una particella? Beh, il fatto è che probabilmente all'inizio della meccanica quantistica gli stessi fisici che ci lavoravano non avevano molto le idee chiare, cioè molto spesso si andava addirittura quasi per tentativi. E in effetti il buon Schrödinger che cosa fa? Siccome era già stata pubblicata, siamo negli anni 20, era già stata pubblicata la relatività ristretta, era già stata pubblicata la relatività generale, e Schrödinger si mette al lavoro per cercare una equazione quantistica che però rispettasse anche la relatività ristretta. E non ci riesce e quindi ripiega su un'equazione, diciamo così, classica, cioè non tiene conto degli effetti relativistici. Allora, da questo punto di vista, da un lato c'è la funzione d'onda, cioè questa funzione che ci dà la probabilità di trovare l'elettrone, però dall'altro lato l'elettrone è ancora visto, pensato come una particella che possiede una sua massa, che è vero che non ha una posizione definita finché non la misuriamo, ma comunque nel momento in cui noi misuriamo l'elettrone troviamo non solo qual è la sua posizione, ma sappiamo anche che ha una certa massa, e la massa è sempre quella. Quindi la massa ritorna come una caratteristica intrinseca della particella. C'era però qualcosa che non andava nell'equazione di Schrödinger, perché comunque non era un'equazione relativistica. Allora ci sono altri fisici che si mettono al lavoro per cercare di rendere relativistica l'equazione di Schrödinger. E per fare questo si ricollegano a quello che era uno degli altri pilastri della fisica classica, cioè la teoria dei campi, in particolare la teoria del campo elettromagnetico. Nel 1800, nella seconda metà del 1800, Maxwell, un fisico scozzese, aveva sistematizzato le leggi dell'elettricità e del magnetismo. In sostanza era arrivato a scrivere quattro equazioni, non le aveva scoperte tutte lui, le aveva prese un po' da altri fisici, però lui le aveva messe assieme in un sistema di quattro equazioni. E queste quattro equazioni cosa fanno? Descrivono il campo elettrico, il campo magnetico. Addirittura Maxwell era arrivato a prevedere a tavolino, prima che venissero scoperte, le onde elettromagnetiche. Qui in basso avete una rappresentazione di quella che è la propagazione di un'onda elettromagnetica, no? Vedete queste strisce, queste striature verdi e rosse rappresentano l'intensità del campo elettrico e magnetico che si propaga nello spazio. A questo punto ci sono dei fisici che cominciano a rendersi conto che se si vuole arrivare a scrivere un'equazione quantistica che però tenga conto della relatività, bisogna ricorrere al concetto di campo. E in particolare Klein e Gordon scrivono una prima equazione relativistica per un tipo particolare di particelle di cui parleremo tra poco, e poi due anni dopo Dirac, un fisico inglese, arriva a scrivere un'altra equazione relativistica per gli elettroni in sostanza. Ma senza entrare nei dettagli matematici, chi vuole comunque, qua ci sono le due equazioni, quella sopra è quella di Klein-Gordon, quella sotto è quella di Dirac. Non è per torturarvi con la matematica, ma io ricordo che quando ero adolescente ogni tanto magari leggevo qualche articolo, dicevo l'equazione di Dirac, però nessuno mai riportava l'equazione, e io dicevo ma magari io non capirò niente, ma per curiosità, ma come sarà fatta questa equazione? E non la trovavo mai da nessuna parte. Almeno adesso uno, se vuole, uno se la può anche stampare sulla maglietta, ma Per curiosità, no, perché uno dice, è come se uno, capite, che è come se uno vi parlasse sempre della lingua araba o cinese, no? Vi dice, ma guardate, i caratteri cinesi sono bellissimi, non avete idea, hanno tanti pittogrammi, sono fatti così, no? Però in tutto il libro non vi mette neanche un carattere cinese, e uno dice, ma porca miseria, non capirò niente di cinese, ma almeno fammi vedere come sembrano, no? E quindi io ve le metto anche, cioè chi le conosce bene, tanto meglio, ma per curiosità, almeno per sapere come sembrano questi simboli. Allora, chiudiamo la parentesi. Ora, qual è la cosa importante? La cosa importante è questa, che per tenere conto della relatività ristretta bisogna tenere conto del fatto che la massa si può trasformare in energia e viceversa. Quindi vuol dire che io non posso più considerare delle particelle come qualcosa di stabile, di fisso, immutabile. Perché? Perché se ho sufficiente energia, per esempio, posso creare nuove particelle. Vuol dire che il numero degli elettroni non è fisso. Se ho abbastanza energia, ne posso creare altri. Il problema, uno dei problemi dell'equazione di Schrödinger, quella non relativistica, era proprio questo. Cioè, aveva le particelle fissate. Se avevate 10 elettroni, rimanevano 10. Ne avevate 1000, rimanevano 1000. Ne avevate 327, rimanevano 327. Ma Einstein dice che si può creare massa a partire dall'energia. Quindi io devo inserire questa cosa nell'equazione. Questo viene fatto pensando alle particelle come a dei campi. Cioè c'è un campo elettronico, l'equazione mi dice sotto quali condizioni io posso creare o posso distruggere queste particelle. Ovviamente non è che le distruggo, si trasformano in energia. Ci sono ovviamente dei vincoli per fare questo. Per esempio, non posso creare un elettrone da solo, anche se ho abbastanza energia. Perché? E perché creerei insieme all'elettrone una carica elettrica dal nulla. E non si possono, per quanto ne sappiamo, creare cariche elettriche dal nulla. E allora aveva ragione Schrödinger. No, perché c'è un trucco. Io posso creare una carica dal nulla, purché contemporaneamente crei un'altra carica di uguale ma di segno opposto. Quindi se creo un elettrone, devo creare un antielettrone. Va bene, allora questo vuol dire che la cosa si può fare. Per altre particelle che non sono gli elettroni, quelle che riguardano l'equazione di Klein-Gordon, i cosiddetti bosoni, ma poi faremo meglio conoscenza con questi signori qua, non c'è neanche questo problema. I quanti di luce, i fotoni, cioè le particelle che trasportano il campo elettromagnetico, sono bosoni e ne posso creare quanti ne voglio, non ho neanche il problema della carica elettrica. Quindi lì c'è veramente piena libertà di creare quante particelle voglio. Va bene, allora si sviluppa quella che è conosciuta come teoria quantistica dei campi. Abbiamo il nostro campo che ci dice qual è la probabilità che poi vengano a crearsi i quanti associati al campo, per cui bosoni, per esempio i fotoni nel caso del campo fotonico, oppure gli elettroni e gli antielettroni nel caso del campo elettronico, no? E per cui avete qui una funzione continua e poi avete questi, se volete pensateli come agglomerati di energia, che sono le particelle associate al campo. Per cui ogni campo ha associato una particella, ogni particella è descritta da un campo. Va bene, negli anni 20 e 30 si sviluppa la meccanica quantistica, si introduce appunto poi il concetto di campo quantistico e negli anni 40 e 50 si sistematizza un po' tutta la materia, nel senso che si arriva a quello che è conosciuto come il modello standard. Il modello standard che cos'è? È, diciamo così, l'ortodossia delle particelle elementari, cioè quello che la maggior parte della comunità dei fisici delle particelle riconosce come una teoria corretta o sufficientemente corretta per descrivere queste particelle. Naturalmente vale quello che dicevamo prima, cioè c'è il concetto di campo, e le particelle sono divise in due grosse famiglie. Da un lato abbiamo le particelle che costituiscono la materia, qui a destra, dall'altro lato abbiamo le particelle associate alle forze. Allora, le particelle che costituiscono la materia, per alcune di esse, insomma, sono particelle piuttosto comuni, per esempio l'elettrone, no? E quindi l'elettrone, insomma, sicuramente non è una particella così esotica. Ce ne sono altre un po' più esotiche, tipo, vabbè, il muone, la particella tau. Ci sono i neutrini, che sono associati ciascuno all'elettrone, uno all'elettrone, uno al muone, l'altro alla particella tau. E poi ci sono i quark. I quark sono i costituenti dei protoni e dei neutroni, anche di altre particelle. Ma comunque la differenza fondamentale tra i quark e i leptoni è che i quark risentono della cosiddetta forza nucleare forte. Per cui, o meglio, più che risentono della forza nucleare forte, i quark vanno a costituire quelle particelle che poi risentono della forza nucleare forte. E invece l'elettrone, il muone e i vari neutrini costituiscono i cosiddetti leptoni, che non risentono della forza nucleare forte, risentono della forza nucleare debole, che è quella responsabile dei decadimenti radioattivi. Le particelle della materia sono suddivise in tre famiglie, per cui c'è la prima famiglia, di cui fanno parte l'elettrone, il neutrino, il quark up e il quark down, e queste, diciamo, sono le particelle che formano la materia ordinaria, quella di cui siamo fatti noi. Poi abbiamo la seconda famiglia, il muone, il neutrino associato, due quark, charm e strange, e poi la terza famiglia, tau, neutrino, beauty, top. Allora, la seconda e la terza famiglia non sono particelle comuni, non le ritroviamo nella materia ordinaria, tanto per dire, se voi analizzate un pezzo di ferro, vabbè, è fatto da atomi di ferro, i quali sono fatti da elettroni e da protoni e neutroni. I protoni e i neutroni sono fatti da quark up e down, non trovate altre particelle. E quindi, tanto, vabbè, qui c'è una prima domanda: ma perché tre famiglie, se poi la maggior parte della materia che troviamo intorno contiene soltanto la prima famiglia? Dall'altro lato invece abbiamo i cosiddetti mediatori delle forze, cioè, per esempio, prendiamo la forza che conosciamo abbastanza bene, la forza elettrica, la forza elettromagnetica. Questa è mediata da una particella che è chiamata fotone. Tutte le particelle che fanno da intermediari delle forze sono bosoni. Che cosa distingue un bosone da una particella che invece sta qui nel gruppo della materia? Una particolare proprietà chiamata spin. Vabbè, è come se le particelle, in termini molto rudimentali, come se fossero delle trottole. Il modo in cui ruotano però è un modo quantizzato, discontinuo. Allora, i bosoni hanno un numero di spin che è un numero intero, mentre i fermioni hanno un numero di spin che è semi-intero, per esempio un mezzo, tre mezzi, cinque mezzi. Allora, abbiamo il fotone, che è l'intermediario delle forze elettromagnetiche, abbiamo le tre particelle Z0, W più e W meno, che sono quelle scoperte da Carlo Rubbia, e per cui poi ricevette il Nobel. E queste sono gli intermediari delle forze deboli, la forza nucleare debole, quindi sono responsabili dei decadimenti radioattivi. Abbiamo poi i cosiddetti gluoni, tradotti in italiano suona male perché colloni, cioè sono le particelle che tengono incollati i quark a formare i protoni e i neutroni. E poi abbiamo un'ultima particella, ci sono otto tipi di gluoni, qua ne ho portato uno solo, ma ce ne sono otto. E poi abbiamo il gravitone, che manca l'appello, nel senso che nessuno ha ancora osservato questa particella, ma non è in realtà la particella di cui stiamo parlando questa sera. Allora, Questo modello standard descrive molto bene tutta la materia che noi osserviamo e anche le interazioni fra le diverse particelle, fra gli atomi, come è formata la materia, quali sono le forze che agiscono. C'è però intanto una cosa un po' strana, cioè ogni particella ha una sua massa. Ci sono particelle che sono prive di massa, per esempio il fotone e i gluoni non hanno massa, hanno massa nulla. Poi ci sono particelle che hanno massa molto molto piccola, per esempio i neutrini. Poi salendo di scala abbiamo l'elettrone, il quark up, il quark down e così via, fino ad arrivare alla particella più pesante che è il quark top. Lasciamo stare per il momento da parte qui l'Higgs, che è la particella di cui poi parleremo. Ora, una prima cosa strana è, ci sono 14 ordini di grandezza tra la particella più leggera, lasciamo stare quelle prive di massa, ma quella più leggera, e la particella più pesante, che è un salto enorme, no? È come dire la stessa differenza che c'è fra un paramecio e una formica e un pesciolino e una balena. Cioè, particelle più leggere, i neutrini, sono dei parameci, o del plankton, quello che volete voi, la particella più pesante è una balenottera azzurra. E quindi intanto, come mai questa differenza così grande nelle masse? Perché, per esempio, tra gli esseri umani non è così. Non è così fra le stelle, non è così negli atomi. Gli atomi hanno differenze di massa, ma non così grandi. E allora, tutto questo non è spiegato dal modello standard. Cosa vuol dire che non è spiegato? Vuol dire che nel modello standard, per farlo funzionare, cioè nel senso per far sì che il modello standard descriva la materia che noi osserviamo, bisogna inserire dei parametri. I parametri sono circa una ventina. Tra questi parametri ci sono le masse di tutte le particelle. Nel senso che il modello standard, dal punto di vista della coerenza matematica, sarebbe coerente anche con altri valori delle masse. Addirittura sarebbe coerente anche se tutte le particelle avessero massa nulla. Perciò vuol dire che abbiamo fatto molta strada dall'epoca di Newton, ma siamo ancora sostanzialmente al punto di partenza per quanto riguarda la massa, nel senso che ce la dobbiamo mettere come un parametro che misuriamo sperimentalmente. Non sappiamo perché le masse abbiano il valore che hanno. Se volete, è un po' come sintonizzare un apparecchio, no? Che ne so, pensiamo a un televisore che però ha tantissimi comandi e io devo regolare tutte le manopole in maniera molto molto fine, molto precisa, per riuscire a vedere un'immagine, che è l'immagine della realtà. Perciò il modello standard è, in un certo senso, un apparecchio televisivo che ha tante manopole di regolazione e se io non le regolo in maniera molto molto accurata non vedo niente, non vedo niente nel senso che non descrivo la realtà che osserviamo. Ma nessuno sa perché le manopole devono essere regolate in quel modo. Questo è il dubbio principale, il problema principale. Fino a che a qualcuno non viene una grande idea, one big idea. Non è una mia frase, ma è proprio l'espressione che ha utilizzato colui al quale è venuta questa big idea. E chi è questo qui? Eccolo qua. Peter Higgs. Allora, questo signore nel lontano 1964, perché la cosa non è nuova, come vi ho detto, cioè l'idea è di un po' di tempo fa, scrive un articolo che viene pubblicato dal Physical Review Letters, dal titolo Rottura di simmetrie e la massa dei bosoni di Gauge. Comprensibilissimo, no? Ma cosa c'è dietro questo titolo quantomeno sibillino? Ma c'è il fatto che questo signor Higgs, mentre lui è scozzese, mentre stava facendo una passeggiata per le colline scozzesi, e stava riflettendo su ma perché le particelle hanno quelle masse, perché non ne hanno altre, ma da dove viene la massa? Gli venne questa grande idea. Questa grande idea che poteva, secondo lui, spiegare il perché di quelle masse. E questa idea è legata a una rottura di simmetria, cioè c'è una qualche simmetria che viene spezzata. E la rottura di questa simmetria genera la massa delle particelle. Questa idea non era... Vediamo qua un attimo perché non andiamo avanti. Ecco qua. Allora, questa idea in realtà non era proprio nuova. Un altro fisico, Anderson, che però non si occupava di particelle elementari, l'aveva già tirata fuori in un articolo precedente, ma non riguardava direttamente la massa delle particelle elementari. Non solo non è un'idea completamente nuova, ma contemporaneamente al signor Higgs anche altri cinque signori nello stesso anno pubblicano degli articoli che dicono sostanzialmente la stessa cosa. Ora, per uno di quelle cose che succedono abbastanza frequentemente nella scienza, alla fine rimarrà solo il nome di Higgs associato a questa particella. Ma in realtà ci sono anche il signor Keeble, il signor Guralnik, Hagen, Engels, Broth, e tutti questi signori qua insieme a Higgs nel 2010 si sono presi questo premio proprio per le loro ricerche. E l'idea, che adesso andremo a vedere un po' più in dettaglio, è che la massa delle particelle non è una proprietà intrinseca delle particelle. Se volete, è un'idea che richiama alla mente Aristotele, perché Aristotele diceva il moto, quindi alla fine l'inerzia, dipende dal mezzo in cui ci muoviamo. Richiama alla mente Berkeley, che diceva ma la massa non è che dipende dallo spazio assoluto, dipende dalle stelle lontane. Richiama alla mente Mach, che diceva in realtà se togliete le altre masse l'inerzia sparisce. E quindi i corpi sono in un certo senso in comunicazione tra di loro e questa comunicazione genera la massa dei corpi. Ma cosa vuol dire intanto rompere la simmetria? Beh, anche qui l'idea non è originaria appunto di Higgs, in realtà neanche di Anderson, ci avevano già lavorato altri fisici, tra cui per esempio Lev Davidovich Landau, un fisico teorico russo, anche qui lui non si occupava di fisica delle particelle elementari, si occupava di fisica dello stato solido, di superconduttività, e nel 1960 aveva pubblicato un articolo proprio sulla superconduttività e su alcuni effetti che potevano essere interpretati come se fossero delle particelle, no? Quasi particles and gauge invariants in the theory of superconductivity. Cioè, lui dice, nei solidi, in certe particolari condizioni, è come se si formassero delle particelle virtuali, non sono particelle come gli elettroni, ma di fatto si comportano come particelle. Queste particelle sono legate a certe simmetrie e alla rottura di certe simmetrie. Un altro fisico che ha lavorato su queste cose è un fisico giapponese, Nambu, che ebbe poi, come Landau, il Nobel. Landau nel 62, Nambu nel 2008. Ma facciamo un esempio un po' concreto di rottura di simmetria. Prendiamo per esempio l'acqua. Allora, l'acqua a livello macroscopico ha una struttura che è simmetrica. Simmetrica cosa vuol dire? Non c'è nessuna direzione privilegiata, nel senso che se voi mandate un raggio di luce all'interno di un recipiente contenente dell'acqua, o lo mandate da sinistra verso destra, o da destra verso sinistra, o dall'alto al basso, o viceversa, o obliquo, la luce nell'acqua si propaga sempre allo stesso modo. Cioè, non c'è nessuna direzione privilegiata. Ma nel momento in cui voi abbassate la temperatura, l'acqua a un certo punto si trasforma in ghiaccio, quindi da liquida diventa solida, e se il passaggio di stato avviene abbastanza lentamente, si creano delle strutture molto particolari. Si crea un cristallo di neve. E vedete che questo cristallo non è più simmetrico come lo era l'acqua. Ha delle simmetrie sicuramente, ma in questo cristallo non tutte le direzioni sono equivalenti. Per esempio, vediamo che ci sono 6 raggi che si dipartono dal centro, e quindi vuol dire che io ho delle direzioni preferenziali. Allora, sono partito da una situazione simmetrica e mi sono ritrovato con una situazione che non è più simmetrica. Ma dove stava scritta la asimmetria? O meglio, dove era scritta la rottura di simmetria? Perché a un certo punto l'acqua che è simmetrica diventa asimmetrica? Beh, in questo caso è scritta nella molecola d'acqua, perché la molecola d'acqua di per sé ha una forma che non è simmetrica. E quando l'energia si abbassa, quindi quando dallo stato di vapore passiamo allo stato di acqua e poi dopo allo stato solido, ecco che questa asimmetria emerge e quindi non c'è più una completa simmetria come si aveva nel caso dell'acqua. E anche questo è un concetto importante, cioè abbassare l'energia vuol dire rompere una situazione simmetrica. E c'è una sorta quasi di paradosso, perché attenzione che il cristallo di neve è più ordinato rispetto all'acqua oppure al vapore, e noi siamo abituati a pensare che l'ordine sia associato a una maggiore energia, nel senso che se io prendo un mucchio di mattoni e li scarico in un prato non è che mi viene fuori una casa da sola. Devo spendere energia per costruire una casa, cioè per costruire una struttura ordinata. Un essere vivente ha bisogno di energia per potersi sostenere, per poter mantenere la propria situazione ordinata. Una cellula, per potersi duplicare, crescere, formare un organismo con milioni di cellule e con funzioni specializzate, ha bisogno di energia. Qui invece succede il contrario, cioè noi sottraiamo energia e il sistema passa da uno stato disordinato, l'acqua, a uno stato ordinato, ma con una rottura di simmetria. E in parte il segreto della massa, secondo Higgs, sta qui dentro. Ora, in natura ci sono diversi tipi di simmetrie, ma quella che ci interessa qui a noi in particolare è una simmetria particolare. Allora, facciamo un esempio. Mettiamo di avere dei dischi, no, questi 4 dischi qua. Questi dischi hanno un settore verde e un settore rosso. I settori verde e i settori rosso hanno ampiezze diverse nei diversi dischi. E supponiamo che ci sia una proprietà fisica che è collegata all'ampiezza del settore rosso. Una proprietà fisica qualsiasi. Che ne so, potrebbe essere la carica elettrica, potrebbe essere la massa, potrebbe essere qualunque altra cosa. Va bene, allora io ho inizialmente questi dischi, questa è la loro posizione iniziale, vado a misurare per ciascuno il settore rosso e ognuno avrà una sua ampiezza e quindi una sua proprietà fisica. Adesso supponiamo di ruotare ciascun disco di un certo angolo. Vedete, il primo disco lo ruoto, qui c'è la freccia che mi indica la rotazione, di circa 90 gradi, mettiamo. Anche il secondo, stessa rotazione, anche il terzo, anche il quarto. Sono un po' concetti astratti, lo so, non è molto facile in effetti spiegarli. Vabbè, comunque, insomma, adesso a noi quello che interessa ora è questo. Io ho ruotato tutti e 4 i dischi dello stesso angolo. È cambiato qualcosa nelle proprietà fisiche, cioè nell'ampiezza del settore rosso? No, nel senso che vabbè, i dischi sono stati tutti ruotati in uno stesso angolo, ma l'ampiezza dei settori rossi è rimasta inalterata. Quindi, quando succede questo, cioè quando io cambio qualcosa e la cambio allo stesso modo in tutti i punti dello spazio e le mie proprietà fisiche non cambiano, o la mia proprietà fisica non cambia, dico che c'è una simmetria globale. Globale perché io faccio lo stesso cambiamento in tutti i punti dello spazio. Però ci sono anche delle situazioni in cui io posso pensare di ruotare ciascuno di questi dischi di un angolo diverso. Vedete, il primo lo ruoto di un bell'angolo, il secondo lo ruoto nell'altro senso, poi il terzo, un piccolo angolo, e il quarto circa 90 gradi. Ora, la situazione che avevo all'inizio è cambiata, nel senso che adesso ho ruotato ciascun disco di un angolo arbitrario, diverso da quello degli altri dischi. Va bene? Cambia qualcosa riguardo la mia proprietà fisica? Beh, se la mia proprietà fisica è legata sempre all'ampiezza del settore rosso, non importa di quanto io abbia ruotato ciascun disco, tanto quello che conta è l'ampiezza del settore rosso. Anche se io localmente ho fatto rotazioni diverse dagli altri punti, comunque la proprietà fisica che mi interessava rimane inalterata. Se volete, pensate invece che a questi dischi ha degli orologi. Voi avete degli orologi che segnano tutti la stessa ora, di solito gli orologi si appendono con le ore 12 in alto. Ma adesso immaginate che ciascuno a casa sua appenda l'orologio come vuole, cioè mette invece delle 12 le 5, oppure le 6, le 8, le 3, va bene? Ok, vorrà dire che in alto ci sarà per ciascuno un'ora diversa, ma le lancette continueranno a funzionare normalmente e tutti quanti leggeranno sempre l'ora corretta. Quindi, cambiando localmente l'orientazione dell'orologio, non cambia il fatto che l'ora rimanga inalterata. Allora, quando succede questo, cioè quando io posso cambiare a mio piacimento una proprietà locale e questi cambiamenti locali diversi da punto a punto nello spazio non alterano una proprietà fisica globale, i fisici dicono che c'è una simmetria di gauge. Gauge in inglese vuol dire regolo, se volete calibro. Va bene, ma cosa c'entra questa storiella con la fisica delle particelle? Beh, c'entra perché nella teoria quantistica dei campi, cioè la teoria di cui avevamo parlato prima, no? Per cui ogni particella ha un campo, ogni campo produce una particella, ci sono delle simmetrie. E alcune di queste simmetrie sono simmetrie di gauge. E alcune di queste simmetrie possono spezzarsi, così come avviene nel caso dell'acqua che si ghiaccia. Per esempio, immaginate di avere una scodella, io qui l'ho sezionata. Ora, mettiamo una biglia qua, sul bordo della scodella. Cosa farà la biglia se viene lasciata andare? Cade in basso, no? Oscillerà un po', poi dopo si fermerà qua, sul fondo della scodella. Allora io parto da una situazione che non è simmetrica perché vedete che la scodella, se la immaginate completa, ha una simmetria di rotazione intorno al proprio asse. Se io metto la biglia in un punto vuol dire che scelgo una posizione particolare rispetto alle altre, questa posizione non è più simmetrica rispetto all'asse. Ma se io lascio andare la biglia, questa dopo un po' si ferma qui al centro e quindi ho ripristinato la simmetria. E siccome la posizione in basso è quella a cui è associata l'energia più bassa, no? Perché la biglia rotola e scende e va ad occupare la posizione di minima energia, allora in questo caso io ho quello che i fisici chiamano un potenziale simmetrico, la nostra scodella, che non produce nessuna rottura di simmetria, perché se io parto da una situazione asimmetrica, poi spontaneamente il campo, cioè la nostra biglia, va a rotolare sul fondo della scodella e quindi ripristina la simmetria. Perciò in questo tipo di potenziale, in questo tipo di scodella, la simmetria non si rompe. però ci possono essere altri tipi di scodelle, per esempio questa. Credo che nessuno di voi abbia a casa una scodella fatta così, no? Però è un po' scomoda per fare colazione, ma se immaginate di innalzare un po' di più questa collina centrale, diventa una specie di sombrero. Tant'è vero che appunto, i fisici chiamano questo potenziale il potenziale a sombrero. Cosa succede adesso se mettiamo una biglia qui al centro? Beh, se la mettiamo qui al centro della nostra collina, siamo in una situazione iniziale di simmetria, nel senso che la scodella è simmetrica rispetto all'asse e anche la nostra biglia si trova esattamente nel centro e quindi è una situazione bella simmetrica. Sì, però non è la situazione energeticamente più vantaggiosa, perché la biglia tenderà a rotolare nel punto di minima energia. E quindi vuol dire che la biglia spontaneamente cadrà da qualche parte, o da un lato o dall'altro. Basta una minima perturbazione e la nostra biglia rotola. E quando rotola, finisce in un punto del bordo della scodella qua in basso, e quindi siamo in una situazione in cui la simmetria è spezzata. È quello che i fisici chiamano potenziale simmetrico, perché la scodella comunque è simmetrica, ma c'è una rottura spontanea di simmetria che corrisponde al nostro campo, il nostro campo che è collegato alla particella. Quindi ci sono dei potenziali che danno luogo spontaneamente a una rottura di simmetria, e questa rottura di simmetria genera un campo, e questo campo a sua volta produce delle particelle. In particolare c'è un teorema proprio che dice che tutte le volte che c'è una rottura di simmetria si producono delle particelle, dei bosoni, particelle con spin intero, privi di massa. E uno dice, beh, vabbè, abbiamo prodotto dei bosoni ma sono senza massa, noi dobbiamo spiegare le masse e quindi dove sta il vantaggio? Beh, intanto il bosone è comunque l'intermediario di una forza, per cui la rottura spontanea di simmetria produce una particella, un bosone, e questo è l'intermediario di una forza. Ma Higgs si accorge che in casi particolari in realtà questo teorema viene violato, nel senso che la rottura di simmetria che avviene spontaneamente produce bosoni che hanno massa. E quindi ecco l'idea, the big idea. La massa è una conseguenza di una simmetria che si spezza, e la simmetria si spezza perché la situazione energeticamente più vantaggiosa è quella in cui appunto la simmetria è spezzata. Cioè, finché la situazione è simmetrica, la particella deve stare qua in alto, ma basta una piccola perturbazione, la particella rotola da qualche parte, rompendo la simmetria. Finché l'acqua ha abbastanza energia, rimane liquida, ma se si raffredda abbastanza, diventa un cristallo e la simmetria si rompe. E quindi ecco che Higgs dice, cioè, ci deve essere un campo, e questo campo deve portare a una rottura di simmetria che genera una particella che ha massa. Ed è quello che viene chiamato il campo di Higgs. Allora, abbiamo intanto il campo di Higgs, che è questo campo che è derivato dalla rottura spontanea di simmetria. A questo campo sarà associata una particella che è chiamata particella di Higgs e che ha una massa. Ma l'altra cosa interessante è che tutte le altre particelle, almeno quelle che hanno massa, o meglio, dovremmo dire, alcune particelle interagiscono con il campo di Higgs, ed è proprio l'interazione con il campo di Higgs che fa apparire la massa di queste particelle, cioè che ci fa vedere queste particelle come se avessero massa. Se volete, è un po', come ha detto qualcuno, muoversi nella melassa. La melassa è il campo di Higgs. Le particelle di per sé non avrebbero massa, ma siccome si muovono nella melassa, incontrano una resistenza, e questa resistenza ci appare come la massa inerziale. è un po' l'idea di Aristotele, cioè il mezzo conta. Non come diceva Galileo, togliamo l'aria perché l'aria ci dà fastidio. E va bene, ma se togli l'aria sei in una situazione che non è più reale. Cioè, qui non si tratta di togliere l'aria, qui si tratta di un campo che riempirebbe tutto lo spazio. E l'interazione delle particelle con questo campo genera la massa. E non tutte le particelle però interagiscono col campo di Higgs. Per esempio, i fotoni non lo fanno, i gluoni non lo fanno. I bosoni invece della forza debole sì. Beh, qui il perché alcune sì e alcune no diventa una questione un po' tecnica, diciamo così. Però Higgs sostiene che la rottura di simmetria avviene in maniera tale da lasciare il fotone senza massa e invece i bosoni vettori intermedi della forza debole dotati di massa. Vediamo qualcosa di più leggero. Siccome questa spiegazione che vi ho fatto io è sicuramente noiosa, è sicuramente veramente faticosa da seguire, me ne rendo conto. Nel 93, quindi un po' di tempo fa, il ministro delle scienze britanniche sfida i fisici a descrivere il bosone di Higgs in una sola pagina. Cioè, siccome già all'epoca una particella di Dio di qua, di là, questo qui dice, sentite, basta, non ne possiamo più. Dovete spiegarci, voglio fare una gara, chi spiega in una pagina il bosone di Higgs, che cos'è? I fisici prendono sul serio questa cosa e c'è pure un vincitore, questo signor Miller dell'University College di London. Allora, lui che cosa fa per spiegare il bosone di Higgs? Dice, vabbè, immaginatevi, che ne so, il Parlamento, la sala del Parlamento inglese, una delle sale dove c'è il Parlamento inglese, immaginate una serie di attivisti politici o anche di deputati, no? Che si intrattengono in una pausa o in un party e quindi insomma, chiacchierano, ognuno sorseggia il suo drink e si discute un po' di tutto, no? A un certo punto entra il primo ministro, non l'ho messo io, cioè questa è la vignetta originaria, io ho solo tradotto, quindi non c'è nessuno. Entra il primo ministro. Entra il primo ministro, cioè come minimo i deputati del suo partito gli si faranno intorno. E quindi ecco che il primo ministro viene immediatamente circondato da una folla di sostenitori, che ognuno vuole chiedere qualcosa, si vuole congratulare, insomma. E quindi il primo ministro fa fatica a muoversi, perché adesso è circondato da una marea di persone. Ha acquisito massa. Cioè, questo è il modo in cui una particella, il primo ministro, che entra nel campo di Higgs, acquisisce massa. È come se attirasse presso di sé una serie di altre particelle e queste lo ostacolano nel movimento. Ma non è finita qui, perché, va bene, questo è il modo in cui, per esempio, un elettrone acquisisce massa. Ma abbiamo detto che la particella stessa di Higgs ha una massa, com'è possibile? E qui Miller ha un'altra idea geniale, dice, vabbè, non entra più il primo ministro, però si affaccia un serviente, qualcuno, e diffonde una notizia interessante, un rumors, no? Come si dice. E qui questi qua sono tutti tranquilli, immediatamente, siccome è arrivata questa notizia, che è una notizia, insomma, di quelle che fanno discutere, ecco che si crea un capannello di persone, tutti quanti, ah, ma cosa è successo, ma qui, ma lì, e quindi si crea un aggregato che è una particella e che ha una sua massa, che incontra una sua resistenza se si vuole muovere sempre attraverso la sala piena di persone, e questa corrisponde al bosone di Higgs. Quindi è un'eccitazione del campo di Higgs che produce una particella che incontra resistenza nell'avanzare nella melassa, sempre il campo di Higgs. Va bene, ma allora, in sostanza, questo benedetto bosone di Higgs, come è fatto? E intanto quali sono le sue caratteristiche? Beh, secondo Higgs, ma anche secondo gli altri che hanno scritto in quegli articoli, dovrebbe avere carica zero, niente spin, la massa dovrebbe essere compresa fra questi valori, adesso parleremo meglio, e dovrebbe interagire attraverso la forza debole, forza nucleare debole, e la forza gravitazionale. Allora, ci si è messi alla ricerca di questa particella. Il problema è che la massa dovrebbe essere compresa, la teoria non riesce a prevedere esattamente la massa. Sappiamo che deve essere una massa piuttosto alta, perché? Perché tutti gli acceleratori fino ad oggi non sono stati in grado di produrla, e quanto più una particella è massiccia, tanta più energia ci vuole, quindi se non si è stata ancora osservata vuol dire che deve essere molto massiccia. Tenete conto che 100 GeV sarebbe giga electron volt, cioè 100 miliardi di electron volt, ma paragoniamolo con la massa del protone. Il protone ha una massa che è inferiore a un miliardo di electron volt. Quindi vuol dire che la massa di questa qui è più di 100 volte la massa del protone, perciò è veramente una particella pesante. Forse c'è soltanto il quark top che ha una massa maggiore. Allora, sono già stati fatti degli esperimenti negli anni passati e sono stati posti dei limiti alla massa, che sono questi qua. E adesso quindi abbiamo più o meno un quadro di che cosa dobbiamo cercare. Come facciamo però a cercarlo? Come facciamo a produrre una particella di Higgs? Ma dal punto di vista teorico ci sono delle reazioni che coinvolgono altre particelle che alla fine dovrebbero darci una particella di Higgs. Adesso qui non entro assolutamente nei dettagli, ma sono reazioni che coinvolgono i quark, coinvolgono la W, coinvolgono lo Z0, insomma, qui ci sono alcuni diagrammi di esempio, ma alla fine l'importante è che il risultato è che viene fuori un Higgs da qualche parte. Allora, il problema è che siccome tutte queste particelle hanno grande massa, bisogna metterci molta energia. E allora torniamo all'LHC, cioè il Large Hadron Collider. Ci serve una macchina molto potente. Alcuni numeri, non tanto per voglia di sensazionalismo, ma perché per dare un'idea di quello che bisogna costruire per andare a pescare questa particella. Abbiamo già detto, sono 27 km di circonferenza. Una cosa curiosa è che al suo interno troviamo temperature che sono più basse di quelle dello spazio cosmico, 1,9 Kelvin, e queste temperature servono a raffreddare i magneti superconduttori, e temperature che sono milioni e milioni di volte più grandi di quelle presenti all'interno del nostro Sole, 10 alla 12 Kelvin. Le temperature presenti all'interno del nostro Sole sono dell'ordine dei milioni di Kelvin, quindi qui abbiamo 100.000 o un milione di volte più grandi come temperature. La velocità delle particelle che viaggiano in questo acceleratore può arrivare, o potrà arrivare, perché l'acceleratore non è stato ancora spinto alla massima potenza, a 0,99999C, cioè leggetevelo voi, insomma, quindi vicinissime alla velocità della luce. L'energia è di, l'energia massima che potrà raggiungere è di 14 TeV, cioè 14 tera electron volt, quindi 14.000 miliardi di electron volt, che è un'energia mai raggiunta prima da un acceleratore di particelle, circa 14 volte più grande di quello che era l'acceleratore più potente in funzione prima che venisse costruito LHC. E un altro dato, così che è una curiosità, la quantità di byte che occorre elaborare ogni secondo è di 700 megabyte quando si raccolgono i dati, il che vuol dire che se potessimo mettere su CD questi dati, nell'arco di un anno faremmo una pila di CD alta 20 km. Perciò non è solo una sfida per i fisici, è una sfida per gli informatici, per esempio, per gli ingegneri elettronici. E come si fa a trovare il bosone di Higgs? Perché non basta solo accelerare le particelle e farle urtare, bisogna anche rivelare quello che succede. Ci sono dei particolari rilevatori, io adesso non entro assolutamente nei dettagli di queste cose perché veramente poi alla fine non ne usciremo più, ma ci sono dei rilevatori che sono grandi, vedete qui un uomo qua in basso, sono grandi come dei palazzi, e questi rilevatori hanno il compito di catturare tutte le particelle che vengono prodotte quando si scontrano i protoni o le altre particelle, i nuclei degli atomi che vengono accelerati all'interno di LHC. E questo per esempio è l'esito di un urto, la data vedete 2010, 11-12, quindi 12 novembre 2010, pochi giorni fa, e naturalmente siccome vengono prodotte decine di migliaia di particelle ad ogni urto, centinaia di migliaia di particelle, è impensabile poter seguire queste cose manualmente. Ovviamente ci sono i computer che selezionano le tracce più interessanti, trasformano poi tutti i dati raccolti dai vari strumenti che costituiscono l'esperimento Atlas, il rivelatore Atlas, che in realtà è fatto da tanti rivelatori, e direttamente poi dopo forniscono questi diagrammi dove bisognerà cercare la traccia di un eventuale Higgs. Un altro rivelatore è questo, anche qua vedete le dimensioni delle persone, CMS, e anche qua CMS all'opera, e qui abbiamo anche qua una simulazione al computer, cioè una ricostruzione al computer di un evento che è stato registrato, questo sempre nel 2010. LHC è entrato in funzione nel 2008, ma poi ha avuto uno stop perché c'erano dei problemi con alcuni magneti di focalizzazione. Ma che cosa dovremmo vedere? Cioè, anche qui per curiosità, ma uno dice: ma qui ci sono migliaia e migliaia di particelle, ma qual è la firma del bosone di Higgs? Beh, è chiaro che nessuno l'ha ancora visto, quindi tutto quello che possiamo fare è cercare di simulare quello che dovremmo vedere, e questa è una di quelle simulazioni, no? Ecco, questo è il rivelatore scusate, CMS, e queste sono le tracce, non di tutte, ma di poche tracce delle molte migliaia, e qui dentro fra queste tracce dovremmo riuscire a leggere la firma di Higgs. Chiaramente non è che possono essere lette, come dire, visivamente, occorre elaborare i dati relativi a tutte queste tracce e riuscire a capire che queste tracce sono compatibili con alcune di quelle reazioni che vi facevo vedere prima, no? Quelle, le particelle come il quark top o le W o le Z0 che interagiscono e alla fine producono un Higgs, perché noi non vedremmo direttamente l'Higgs, vedremmo i prodotti del decadimento dell'Higgs che dovrebbero lasciare una firma leggibile. LHC non è l'unico acceleratore che lavora alla ricerca di Higgs, abbiamo per esempio, anzi credo che l'unico concorrente sostanzialmente sia il Tevatron, il Fermilab di Chicago. È un anello più piccolo di Higgs, ha una potenza inferiore, però anche lui può raggiungere i 1000 miliardi di electron volt, e quindi dovrebbe essere alla sua portata la rivelazione di Higgs. Anche qua naturalmente abbiamo poi non solo l'anello principale che è questo qui dietro, ma abbiamo altri anelli che servono poi ad accumulare le particelle e poi iniettarle nell'anello principale. Qualcuno teme per questi esperimenti, cioè ci sono dei rischi nel fare queste cose qua, perché quando, come direbbero al sud, andiamo a sfruculiare la natura un po' troppo in profondità, poi forse ci aspettano brutte sorprese. E, vabbè, questo è un elenco di alcuni dei rischi che sono stati ipotizzati, no? Cioè leggere particelle troppo elevate, quindi si innesca una reazione esplosiva, formazione di mini buchi neri che poi si mangiano la Terra, produzione di strangelets, cioè di particelle che sono fatte dai quark, non quelli ordinari, e queste particelle poi dopo contaminerebbero tutta la materia ordinaria e noi finiremmo trasformati in particelle strane, creazione di bolle di vuoto che si mangerebbero tutto il nostro universo, generazione di monopoli magnetici, eppure questi proprio producono guai, innesco di una sorta di supernova, bose nova si chiama, arma all'antimateria, qualcuno ha pensato che al CERN stanno producendo una bomba di antimateria, no? Il romanzo di Dan Brown, Angeli e demoni, vabbè, a parte l'ultima cosa che insomma è veramente ridicola, Alcune di queste considerazioni non sono completamente campate in aria. La risposta, per assicurarci, che danno i fisici teorici, i fisici sperimentali, sostanzialmente si può riassumere in una sola risposta. La natura da miliardi di anni sta facendo esperimenti ad energie molto più alte di quelle che sono raggiungibili al CERN e non è mai successo niente. Lascio a voi eventualmente approfondire la cosa, cioè nel senso, i raggi cosmici raggiungono energie che sono di gran lunga superiori all'LHC e bombardano continuamente la Terra, e non c'è stato mai nessun buco nero che ha inghiottito la Terra, non siamo spariti in una bolla di vuoto, non ci siamo trasformati in materia strana. Questa credo sia la garanzia migliore del fatto che questi esperimenti non sono pericolosi. Alcune di queste obiezioni sono state prese seriamente in considerazione, cioè c'è stato uno studio fatto da alcuni fisici del CERN e anche da fisici non del CERN che poi alla fine è arrivato a queste conclusioni. Ci sono anche delle scommesse, nel senso che Stephen Hawking ha detto nel 2008, ha scommesso $100 che l'LHC non troverà il bosone di Higgs. Stephen Hawking non è ovviamente l'ultimo arrivato, occupa la cattedra lucasiana all'Università di Londra, la cattedra che era di Newton, è uno dei fisici più conosciuti, credo, grande pubblico, e lui dice, vabbè, in realtà porta delle motivazioni, cioè non si troverà il bosone di Higgs, e questo sarà una cosa molto interessante perché vuol dire che, siccome non avremo capito niente di cosa doveva succedere, si apriranno nuove frontiere per la fisica. Higgs non è d'accordo, qua vedete Higgs va a visitare CERN, forse dice, ma non è che magari l'hanno già trovato e non se ne sono accorti, quindi è andato a visitare CERN, e lui credo abbia raccolto la scommessa di Hawking ed è pronto ad incassare i $100. In realtà la scommessa di Hawking è basata anche sul fatto che ci sono tante alternative al bosone di Higgs, cioè ci sono altre teorie che dicono che non è necessario introdurre il bosone di Higgs e che la massa delle particelle si può spiegare in un altro modo. Qui vengono riportate qualcuno, i nomi sono anche abbastanza così accattivanti, no? Technicolor, Abbot-Fari Models, Quantum Entanglement, eccetera eccetera, ma non ne parliamo ora, per carità. Una considerazione è che, insomma, se vi ricordate, no, siamo partiti dalla materia oscura, ve l'avevo detto all'inizio, e siamo arrivati, questa è una ricostruzione della distribuzione di materia oscura nell'universo, e non è che magari Higgs c'entra qualcosa con la materia oscura, perché la materia oscura è massa che non si vede e forse il responsabile potrebbe essere proprio la particella di Higgs. Sì, perché no, potrebbe essere, questo non lo sa nessuno, anche qui no, non c'è accordo su questa cosa, c'è chi dice che sì, questa potrebbe essere una spiegazione, c'è chi invece porta delle argomentazioni contrarie, quindi dice no, in effetti i conti poi dopo non tornano. Forse la cosa più interessante è che abbiamo fatto un viaggio appunto nell'universo oscuro, no? E questo che vedete è l'ammasso della chioma di Berenice. Se qualcuno di voi si ricorda, è l'ammasso da cui eravamo partiti e che per primo aveva fatto sospettare che ci fosse della materia invisibile, della materia oscura. Quindi è un po' come se una specie di anello come quello del CERN di Ginevra si fosse chiuso, cioè siamo partiti dall'infinitamente grande, dalle scale delle galassie, delle masse di galassie, e siamo arrivati forse a sospettare che magari la soluzione del mistero della materia oscura e dell'energia oscura possa celarsi nella materia subatomica, nei quark, nelle interazioni tra i quark e nelle interazioni che sono poi determinate anche dalla particella di Higgs. Ed è un po' come se dopo tanti secoli fosse più che mai attuale la frase che si attribuiva nell'antichità a Thoth, no? Come in alto, così in basso, che si trova nelle tavole smeraldine. E quindi così come nell'infinitamente grande, così nell'infinitamente piccolo, ma non solo, c'è un legame, come forse pensava anche Mach, no? Tra il qui e ora e il tutto, quasi come se in realtà l'individualità fosse qualcosa che ci appare così, ma che in realtà non è così, cioè tutto è collegato con tutto in un certo senso. E quindi ritorniamo a idee antiche che però conservano un'attualità incredibile. Grazie.